Dagli studi di Radio Maria, un buon pomeriggio. Trasmettiamo ora il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Oggi Don Ferdinando, proseguendo l'analisi del documento conciliare Lumen Gentium, parlerà del capitolo settimo, che ha come tema la dimensione escatologica della Chiesa. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Cari amici, buon pomeriggio. Oggi affrontiamo quello che io penso sia il tema fondamentale dell'esistenza umana. Provate a rispondere a queste domande. Siamo persone mortali o siamo immortali? Nasciamo per morire o nasciamo per rinascere ad una pienezza di vita che durerà per tutta l'eternità? O per dirla con frasi più usuali, cosa c'è dopo la morte? Dove sono, come vivono i nostri parenti defunti? Questo mondo verrà distrutto? Sarà rinnovato? Ecco, per rispondere a queste domande, noi credenti in Cristo risorto ci uniamo alla fede della Chiesa, che tende costantemente all'incontro finale con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, che si realizzerà alla fine della storia per tutti i salvati. Questo è il tema affrontato dal documento Lumen Gentium nel capitolo settimo, che oggi pomeriggio vorrei con voi affrontare e meditare. Pensate, fin dai tempi degli Apostoli, la fede cristiana ha ricordato a tutti la necessità di puntare sulle realtà che si trovano al di là dei valori terreni. Una frase della lettera ai Colossesi. Voi infatti siete morti e la vostra vera vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Si tratta di una delle, penso, più forti convinzioni di tutto il Nuovo Testamento, che ha guidato i martiri a dare la vita per testimoniare la risurrezione di Cristo. Bene, anche noi con i primi cristiani crediamo che Cristo risorto è la nostra vera speranza, al di là di tutte le illusioni umane, vecchie e nuove. Crediamo anche che il suo corpo, che è la Chiesa, è destinato a essere germe di speranza in peritura fra gli uomini e per noi faro luminoso che ci guida nelle scelte. Pensate che oggi in Paradiso ci sono già due corpi risorti con sicurezza, come ci afferma la Chiesa, quello di Cristo e quello di Maria. E poi con loro si sono associati nella gloria i santi che costituiscono la Chiesa celeste, verso la quale anche noi siamo orientati, pellegrini che hanno una meta precisa. Quindi la dimensione escatologica, ossia l'aspetto che proietta la vita dell'uomo e del mondo al di là del tempo e dello spazio verso la gloria celeste, caratterizza la parte dell'essenza, ecco, più intima della Chiesa. Ho usato il termine escatologia e allora voglio spiegarlo. Escatos è una parola greca che vuol dire ultimo. E l'escatologia è quindi la dottrina che anche per i filosofi, per altre religioni, porta alla riflessione e si interroga sul destino ultimo dell'essere umano e anche dell'universo. L'escatologia, in quanto legata alle aspettative ultime dell'uomo, cioè la vita dopo la morte, può influenzare in modo significativo la visione del mondo e quindi il comportamento quotidiano di ciascuno di noi. Vedete, fin dall'antichità è viva la domanda sull'esistenza della vita al di là della morte, e ci sono varie civiltà che hanno risposto con miti oppure con culti particolari. Pensate alle piramidi, e sono un monumento alla loro speranza di una vita ultraterrena, ma più vicini a noi anche gli Etruschi, o più lontani i Maya o altri popoli dell'America Latina. Altri popoli nell'India, per esempio, hanno risposto con elaborazioni filosofiche basate su scritture che vengono ritenute sacre. Beh, veniamo a noi. Nel pensiero cristiano, l'escatologia, la dottrina delle ultime cose, ha a che vedere essenzialmente con la risurrezione dei morti, la vita eterna, il giorno del giudizio e l'aldilà. Vedete, l'incarnazione di Cristo, anzi l'incarnazione del Verbo, quindi la prima venuta di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, la salita al cielo, è l'evento che rivela come a partire da questa nostra esperienza terrena c'è una realtà dopo la morte, quindi un evento escatologico, come dicono i tecnici, che dà la più grande speranza ai cristiani. Ci sarà una seconda venuta di Cristo, come ci è stato promesso, e questo dovrebbe essere, nella terminologia della Sacra Scrittura, il momento della instaurazione definitiva del Regno di Dio. La Chiesa si trova, direi, proprio nel cuore di questo discorso, perché è nella storia, ma è destinata all'eternità. L'attenzione alle realtà ultime, quindi morte, risurrezione, ritorno di Gesù, il giudizio, la salvezza o la separazione eterna da Dio, la fine del mondo, l'avvento del regno di Dio. Ecco, tutto questo ci colloca come credenti in una posizione paradossalmente contesa tra due poli, tra la fedeltà alla storia, al presente, se dobbiamo migliorarlo, dobbiamo vivere in questo mondo servendolo anche con generosità e umiltà, e l'altro polo è l'attesa, la ricerca dell'incontro definitivo con Dio. I credenti sono chiamati a vivere nel mondo come stranieri in cerca della patria celeste, impegnandosi per la costruzione di queste nostre realtà temporali, ma tenendo sempre presente che sono provvisorie. Ogni soluzione terrena è provvisoria perché aspettiamo una manifestazione finale del regno di Dio. Ricordate Paolo che scriveva ai suoi cristiani e che diceva «Cupio di soldi e tesse con Cristo, desidero morire e stare con Cristo, però siccome vedo che sono utile a questa vostra comunità non so più che cosa scegliere». E poi conclude, direi molto concretamente, «Vivo con voi e mi dedico a voi, poi saprà il Signore cosa fare». Bene. Io direi davvero che possiamo rileggere insieme un testo cristiano dell'anno 150 d.C. circa, intitolato La lettera a Vio Nieto. È una specie di sintesi teologica dell'epoca, molto bella anche da leggere, ve la consiglio perché è molto semplice. E quando arriva a toccare questo tema dice: «I cristiani non si differenziano dagli altri uomini, abitano nella propria patria ma come stranieri. Partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come forestieri. Ogni terra straniera è per loro una patria e ogni patria è una terra straniera. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano anche le leggi». Ecco, per questo, vedete, dicevo, la Chiesa, quindi ciascuno di noi, siamo chiamati a vivere questa doppia polarità, ma siamo anche, direi, tenuti a fuggire due tentazioni opposte che possono poi intralciare il cammino verso la salvezza. Da un lato, la tentazione di confonderci con le realtà mondane nello sforzo di realizzarci in un'attività legittima di promozione umana, e a volte dimenticando appunto questa vocazione finale che orienta tutta la nostra vita verso il mondo che verrà. L'altra tentazione da cui dobbiamo difenderci è quella dello spiritualismo disincarnato che ignora la storia, che ci conduce a volte a dimenticare il servizio dovuto alle persone con cui viviamo, in particolare i più poveri, o ci fa dimenticare che l'impegno di evangelizzare il mondo qui nella storia ce l'ha affidato proprio Cristo. E a volte c'è proprio una fuga verso le realtà ultime per un disimpegno, e questo non fa parte per nulla della spiritualità cristiana. Però vorrei fissare adesso la vostra attenzione sulla realtà globale della Chiesa, perché la Chiesa, proprio intesa come la comunità di tutti i battezzati, vive già in una realtà che ha i piedi in terra ma il cuore in cielo. Mi spiego. La Chiesa è formata da coloro che vivono e lottano qui sulla terra e che costituiscono quella che noi chiamiamo la Chiesa pellegrina sulla terra. Ma ci sono anche membri della Chiesa che sono ormai passati attraverso la morte e sono già in una situazione di salvezza. Alcuni sono già davanti a Dio, quella che noi chiamiamo la Chiesa dei Beati, dei Santi, dei Giusti, con Maria e con tutti i Santi, e altri invece bisognosi di continuare la loro purificazione oltre la morte, che vivono nell'attesa dell'incontro definitivo con la Trinità. Diciamo che questa è la situazione di coloro che sono in una situazione di purificazione, il purgatorio. Ebbene, vedete queste tre dimensioni della Chiesa, terrena, celeste e che si purifica. Bene, fra tutte queste tre dimensioni esiste una piena comunione in forza della presenza dello stesso e unico Spirito di Dio, che continua a tenerci uniti anche dopo la morte. Questa comunione si esprime anche con degli atteggiamenti fondamentali che fanno parte del vivere cristiano. Ecco, vediamo, da un lato ci sono, direi, c'è la nostra realtà che ricorda chi ci ha preceduto nella fede e offre dei suffragi. Ecco, la parola suffragio è proprio legata a questo volere il bene delle persone che sono già in paradiso e che noi vogliamo in qualche maniera accompagnare in questo loro entrare nella piena comunione con Dio, soprattutto se fossero nella situazione di purgatorio. E quindi il suffragio, che è alimentato da preghiere, da azioni, ma soprattutto, e lo dirò più volte in questa nostra trasmissione, dall'offerta del sacrificio eucaristico di Cristo, perché questo è il vero suffragio, il sangue di Cristo che ci ha conquistato davvero la profonda amicizia con Dio. Allora offrirlo proprio nel ricordo dei nostri cari, dei nostri defunti, che sono in cammino di purificazione, è il gesto di massimo amore possibile. Ma anche loro, che sono già davanti a Dio, esercitano un ministero che, diciamo, di intercessione. Intercedere vuol dire prendersi carico di un'altra persona, prendere i suoi problemi, farli diventare propri, e quindi intercedere, quindi chiedere che vengano liberati da problemi. Bene, i nostri cari, che sono già o nel purgatorio o in paradiso, hanno la possibilità di questo ministero di intercessione in favore di noi cristiani pellegrini ancora sulla terra, ancora immersi purtroppo nella lotta contro il peccato, perché anche loro possono pregare per noi. Anzi, oso dire che mentre noi qualche volta ci ricordiamo di pregare, loro pregano continuamente, perché ormai per loro il comunicare con Dio, anche se non sono una pienezza ancora della contemplazione, è la realtà quotidiana e continua. E ancora meglio di noi, proprio loro partecipano al sacrificio di Cristo, e quindi c'è questo scambio meraviglioso fra la nostra preghiera di suffragio e la loro preghiera di intercessione. Ma vorrei aggiungere che la comunione che lo Spirito Santo crea fra tutte le tre situazioni della Chiesa porta noi in questo momento a guardare alla Chiesa Celeste, a quella proprio dei Santi che ormai sono definitivamente vicino al Signore, con tre caratteristiche. La prima è di venerarli, cioè questo amore rispettoso, questa diffusione della conoscenza della loro vita, molto bella, per cui riempiamo di immagini anche le nostre chiese, le nostre case. E penso davvero che questa venerazione dei santi è altamente educativa e aiuta questa nostra presa di coscienza di essere in cammino verso il cielo. Ma poi c'è l'invocazione della preghiera. Chi di noi non ha magari anche qualche santo a cui è particolarmente legato, a cui presta una devozione particolare da invocare nei momenti di particolare bisogno? Così abbiamo addirittura categorie di persone che hanno dei santi protettori, no? È significativo, molto bello, è come sentire che hai una corrispondenza diretta con il cielo. Ma poi io soprattutto direi che oltre la venerazione, oltre la invocazione, noi dovremmo avere anche la forza di imitarli, quindi una imitazione delle loro virtù, perché questa è la strada tracciata da loro che ci può condurre alla meta a cui tutti aspiriamo. Quindi questo amore attivo che noi chiamiamo comunione dei santi, che ci unisce tutti insieme, sia chi è ancora qui nella chiesa pellegrinante, sia chi è già nella chiesa dei santi, sia chi si trova nella fase di purificazione. Bene, fatte queste premesse, adesso io affronto davvero il testo del settimo capitolo della Lumen Gentium, e adesso vedrete quanto è ricco, com'è bello, proprio perché intanto c'è un linguaggio altamente arricchito da brani scritturali. Se voi aveste davanti il libro vedreste che quasi ad ogni frase c'è in parentesi la citazione di un brano della Sacra Scrittura, quindi è un ricamo ricavato davvero da quello che il Signore ci ha rivelato. Bene, la Chiesa e quindi ciascuno di noi siamo stati pensati e creati con un destino finale, che è quello della comunione d'amore senza fine con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Ecco, il primo numero di questo capitolo, il numero 48, documenta proprio questa nostra vocazione. Ascoltate, la Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale, per mezzo della grazia di Dio, acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo. Ecco, allora questo primo numero dice che noi abbiamo questa vocazione di arrivare veramente a unire totalmente la nostra vita a quella di Dio stesso, e questa chiamata alla santità è proprio come dire una chiamata a partecipare con tutta la nostra vita a quello che è la caratteristica più bella e più ricca che c'è in Dio, quella di un amore perfetto e gratuito. Ma c'è un accenno, e ho cercato di sottolinearlo con la voce, al fatto che anche tutto il mondo creato, l'universo, proprio perché è legato a noi, no? È destinato in qualche maniera a essere coinvolto con noi verso una meta finale, che è chiamata, sarà perfettamente ricapitolato in Dio, vuol dire che tutto finalmente avrà un suo senso e una sua spiegazione in questo primo e profondo principio e chiamata di Dio alla creazione. Avete notato soprattutto che non fa un discorso individualistico, persona per persona, ma fa un discorso corale, parla di Chiesa, parla del corpo di Cristo, è un discorso comunitario, un discorso cosmico, siamo un popolo in cammino. La nostra individualità non viene cancellata da questo aspetto di popolo, ma viene sottolineato che ogni individuo è alimentato a partire proprio dalla nostra relazione vitale di appartenenza al corpo di Cristo. Ecco, questo è il regno di Dio, che ha come il suo seme di partenza nella Chiesa e avrà la pienezza della realizzazione quando finalmente saremo tutti riuniti in Cristo, ricapitolati in Cristo. Continuo la lettura del brano del capitolo settimo e dice: la promessa restaurazione che aspettiamo è già cominciata in Cristo, è portata innanzi nella missione dello Spirito Santo e per mezzo di lui continua nella Chiesa. Già è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi e la rinnovazione del mondo è stata irrevocabilmente fissata e in un certo modo realmente è anticipata in questo mondo, fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova nei quali la giustizia ha la sua dimora. Ecco, vedete che ha messo in campo il protagonista principale, ecco direi l'artefice principale, è lo Spirito Santo, che unendoci tutti insieme sta portandoci nella direzione della Trinità. Ma ha messo in evidenza anche una divisione del tempo, per cui c'era il tempo della preparazione all'incarnazione di Cristo prima di lui, poi c'è stato il Kairos, il momento più bello, l'incarnazione, la nascita, la vita di Cristo, la morte, la risurrezione, fino al momento della sua salita al cielo. E questo è il tempo da cui riparte la storia dell'umanità. E poi, ecco, seguono gli ultimi tempi, quelli in cui noi stiamo vivendo, che si concluderanno quando il Signore vorrà, ed è inutile fare previsioni millenaristiche, non servono a niente, l'abbiamo visto già tante volte, che si concluderà quando questo cammino di Chiesa, sottolineatelo sempre, questo cammino di popolo, sarà finalmente riunito attorno a Cristo nella gloria del Padre, nell'amore dello Spirito Santo. Continuo la lettura del documento. Dice, dà anche speranza, uniti dunque a Cristo nella Chiesa, segnati dal sigillo dello Spirito Santo, che è caparra della nostra eredità, con verità siamo chiamati e lo siamo figli di Dio. Ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria, nella quale saremo simili a Dio perché lo vedremo quale Egli è. Pertanto, finché abitiamo in questo corpo, siamo esuli lontani dal Signore e avendo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi e bramiamo di essere con Cristo. Ecco, questo piccolo brano molto bello ci ricorda che noi abbiamo già nei sacramenti, soprattutto la caparra, il pegno, cioè è come dire, guarda, ti do questo oggetto, questa ricevuta, quando tu ti presenti con questa puoi riscuotere il capitale, o più bello ancora il paragone proprio del seme che diventa poi un albero. E c'è una terminologia che a volte aiuta, noi possediamo già ma non ancora. Ecco, questo già ma non ancora ci fa capire che nel celebrare i sacramenti, nel vivere i nostri momenti di vita spirituale, noi pregustiamo quello che sarà la gioia finale. Quante volte nelle preghiere, soprattutto che accompagnano la celebrazione dell'Eucaristia, viene proprio sottolineato: Signore, ti ringraziamo di questo dono che ci hai fatto, preparaci al dono finale. Il già, ma non ancora. Quindi siamo un po', direi, dei nostalgici, perché noi viviamo con gioia, con forza, questa vocazione che il Signore ci ha dato, ma sappiamo di desiderare e di voler arrivare a una vita ben più grande. Bene, ora il documento prosegue dicendo quale sarà per noi nel momento della morte il primo impatto con la vita definitiva. È una domanda legittima, no? Ce la facciamo tutti, cosa succede nel momento in cui moriamo? E il documento affronta questo tema utilizzando le figure che Gesù ha usato nelle parabole del Vangelo, ma in particolare ne sceglie una senza dimenticare le altre, e parla di una certa resa dei conti. Vi ricordate, capitolo 25 di Matteo, quando il re siederà in trono e chiamerà davanti a sé tutte le persone del mondo, dividendo i buoni dai cattivi. Una resa dei conti che però va unita agli altri esempi della scrittura. Per esempio, Gesù ha usato molto bene quello del tralcio che porta frutto, e la potatura, che non è l'uccisione del tralcio, ma è il togliere i rami secchi, quelli che non danno frutto. Oppure quello dell'ovile, in cui il pastore ci introduce portandoci addirittura sulle sue spalle. O, più bello ancora, quello del banchetto di nozze, dell'incontro quindi dello sposo, che è Cristo, con la sua sposa, la Chiesa, che in quel momento siamo anche noi. Beh, tutte figure di tipo comunitario, notatelo. Come dire, questo è molto importante, che nel momento finale non siamo ritagliati dalla comunione con i fratelli. Certo, io affronto la mia morte in quel momento, ma quella comunione che lo Spirito Santo ha stabilito sia con chi ci ha già preceduto, sia con chi vive con noi, non viene tagliata in quel momento. No, non veniamo abbandonati e precipitati in una solitudine di terrore, al contrario. E quindi al nostro fianco ci viene ricordato che c'è un avvocato difensore, Cristo stesso, che intercede per noi offrendo il suo sangue. E ancora una volta questo ci riporta all'Eucaristia. Sentite il testo, che mi pare molto bello. Prima di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo, perché ciascuno ritrovi ciò che avrà fatto quando era nel suo corpo, sia in bene che in male. E alla fine del mondo ne usciranno chi ha operato il bene a risurrezione di vita e chi ha operato il male a risurrezione di condanna. E siccome noi poi non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati. Per questo, forti nella fede, aspettiamo la beata speranza e la manifestazione gloriosa del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale trasformerà allora il nostro misero corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso. Ecco, mi pare che questo brano, che conclude il numero 48 della Costituzione, ci fa veramente aprire il cuore alla speranza. E l'incontro con Cristo sarà l'incontro della realizzazione del suo grande progetto, e Lui trasformerà questo nostro misero corpo rendendolo conforme al suo corpo glorioso. E qui voglio proprio ricordarvelo, perché troppe volte lo si dimentica. Il cristiano annuncia la risurrezione dei corpi. L'anima è spirituale, non muore. Ma non è solo l'anima chiamata alla vita eterna. Gesù, dopo la sua risurrezione, si è mostrato con il suo corpo, ha fatto toccare quel corpo, ha chiesto a Tommaso di metterci le dita, ha chiesto del pesce da mangiare. E proprio la frase di Gesù, toccatemi, non sono un fantasma, ho carne e ossa. Quindi noi siamo annunciatori di una fase finale della nostra vita, non di fuga dalle cose materiali, ma di trasformazione. Come sarà questa trasformazione non lo sappiamo, ci fidiamo del Signore. Quando Gesù risorto è apparso ai Suoi apostoli, c'era veramente il Suo corpo che comunicava, si metteva in relazione con gli apostoli, anche se al primo momento non era immediatamente riconoscibile, perché mentre durante la vita terrena il nostro corpo può fare da ostacolo allo spirito e quindi in qualche maniera ci limita, nel momento della risurrezione lo spirito dominerà in maniera così perfetta la materia che il corpo sarà trasformato perché diventi davvero capace di esprimere la ricchezza del nostro spirito. E quindi non dobbiamo pensare a un corpo che invecchia, ma a una realtà nuova, ma fisicamente concreta. Questo ci dice la fede, che arricchita dalla presenza dello spirito che ora la domina, ci permetterà davvero di essere riconoscibili, soprattutto in quelle relazioni fondamentali che hanno costituito la storia spirituale della nostra vita. Penso in particolare al battesimo, per cui in quel momento siamo entrati a far parte con il nostro corpo della vita della Chiesa, e i sette sacramenti segnano il nostro corpo, lo santificano, immettono la forza spiritualizzante che è lo Spirito Santo, che trasformerà poi in modo definitivo nella realtà quando incontreremo il Signore per sempre. E mi pare importante, ecco, questo numero 48 della Costituzione. proseguiamo. E andando avanti, la Costituzione ci fa percorrere la fede della Chiesa dei primi secoli, perché dice che subito, fin dall'inizio, la Chiesa di coloro che sono in cammino, riconoscendo che c'è una comunione fra coloro che vivono sulla terra e quelli che sono già in cielo, e quindi riconoscendo la realtà del corpo mistico di Cristo, fin dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato la memoria dei defunti. Ecco, pensate soprattutto ai primi secoli, quando il martirio era la realtà più frequente di conclusione della vita dei cristiani, e pensate quindi al culto immediato di questi martiri, addirittura si andava a celebrare l'Eucaristia sulle loro tombe, poi si sono prese le loro reliquie e le hanno portate proprio nei luoghi dove veniva celebrata l'Eucaristia. Ancora oggi, nelle nostre grandi basiliche, nelle chiese consacrate, nel centro dell'altare vengono poste le reliquie dei santi. Quindi questa è una tradizione antichissima. E poi pensate alla memoria degli apostoli e come si fa a dimenticarli. E chiaramente la Chiesa primitiva è vissuta nel nome dell'apostolo che l'aveva fondata, e dopo di loro i martiri, chiese costruite sul sangue dei martiri, che avevano dato la suprema testimonianza della fede e della carità, e proprio sottolineando con questo la stretta unità con Cristo. E la Chiesa ha sempre creduto e ha sempre venerato con particolare affetto, ricordando sempre in modo particolare anche la Vergine Maria, gli angeli, unendoli nella loro preghiera, che poi si è cristallizzata in maniera meravigliosa nelle preghiere eucaristiche con cui celebriamo la Messa. Bene, vi leggo un brano del documento. Dice: a questi santi in breve furono aggiunte anche altri, che avevano più da vicino imitato la verginità e la povertà di Cristo, e infine gli altri, il cui singolare esercizio delle virtù cristiane e i divini carismi li raccomandavano alla pia devozione e all'imitazione dei fedeli. Da questi, conclude il documento, ci è insegnata la via sicurissima per la quale, tra le mutevoli cose del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno. Ecco, questa memoria dei santi, memoria dei martiri, memoria degli apostoli, vedete, ci riporta ancora una volta alla celebrazione eucaristica. Dopo aver consacrato il pane e il vino, corpo e sangue di Cristo, il sacerdote eleva una solennissima preghiera, il momento più importante dell'Eucaristia, in cui offre il corpo di Cristo, il suo sangue, ma lo fa in memoria, in comunione con, e ricorda la Chiesa vivente, quindi il Papa, i Vescovi, i nostri cari, ma poi ricorda i defunti, ma poi, ecco, ricorda esplicitamente sempre la Vergine Maria, e se c'è un santo particolare viene nominato. Papa Giovanni XXIII volle che nel canone romano, cioè più importante, venisse inserito sempre anche il nome di San Giuseppe, e poi gli apostoli e poi tutti gli altri santi. È, come dire, un sottolineare che attorno all'altare si forma davvero quella comunione dove la Chiesa è presente nei tre stadi della Chiesa pellegrinante, della Chiesa dei Beati e della Chiesa che si purifica. Quindi quando noi celebriamo l'Eucaristia dobbiamo proprio pensare che quello è il momento della piena comunione, dove cominciamo a mettere, direi, una certa ipoteca per noi, per il nostro futuro, per la nostra gloria finale. Sentite l'ultimo brano che vi leggo dal documento. La nostra unione con la Chiesa Celeste si attua in maniera nobilissima quando, specialmente nella Sacra Liturgia, nella quale la forza dello Spirito Santo agisce su di noi mediante i segni sacramentali, in comune esultanza cantiamo le lodi della Divina Maestà, e tutti, di ogni tribù e lingua, di ogni popolo e nazione, riscattati col sangue di Cristo e radunati in un'unica Chiesa, con un unico canto di lode, glorifichiamo Dio uno e trino. Perciò, quando celebriamo il sacrificio eucaristico, ci uniamo in sommo grado al culto della Chiesa Celeste, comunicando con essa e venerando la memoria soprattutto della gloriosa Semprevergine Maria, ma anche del Beato Giuseppe e dei Beati Apostoli e Martiri e di tutti i Santi. Ecco, che bello. Quindi abbiamo trovato dei brani che ci parlano del nostro futuro definitivo. Io tirerei una piccola conclusione anche per noi. Dall'insegnamento di questo documento si spigiona con estrema chiarezza, mi pare, questa prassi tradizionale della Chiesa per ricordare i nostri cari defunti, facendo celebrare delle messe nella loro memoria e soprattutto partecipandoci, ecco, non solo portando un'offerta e poi non partecipando noi fisicamente, ma io direi che almeno una volta all'anno dovremmo far celebrare una messa per ciascuno dei nostri defunti, e quando ci lasciano il regalo più bello che dice davvero la nostra fede è la celebrazione delle 30 messe gregoriane. Sono 30 messe che vengono celebrate un giorno dopo l'altro senza interruzione proprio per quel defunto. È una tradizione che è nata nella Chiesa con Papa Gregorio, ecco perché si chiamano messe gregoriane, che proprio nel ricordo di una persona cara la vide salire in cielo nel momento che celebrava la 30ª messa. Questa tradizione molto antica viene oggi, come dire, continuamente rivissuta. Io penso davvero che queste cose vadano insegnate anche ai nostri giovani che non le sanno, e tocca a noi trasmetterle in modo tale che non si perda questa bellissima tradizione di legare il ricordo non solo ai fiori, non solo ai monumenti di marmo, che sono un pio ricordo, ma non cambiano nulla della sorte dei nostri cari, mentre l'Eucaristia cambia la sorte dei nostri cari e cambia anche la nostra insieme con la loro. Ecco, nell'attesa della beata speranza e venga quindi la nostra salvezza, noi troviamo negli scritti del Nuovo Testamento che gli apostoli invitano le comunità cristiane ad avere coraggio e ad attendere la venuta del regno, con un termine che a volte avrete sentito nella liturgia, attendere la parusia, la parola greca anche questa, che è la manifestazione finale, l'incontro definitivo con il Signore. La troviamo nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo stesso diceva che sperava di essere ancora vivo all'epoca della parusia, tant'è che conclude la lettera dicendo Maranatà, vieni Signore Gesù, che è diventata una bellissima preghiera e anche un canto nella nostra tradizione. Questa stessa preghiera la troviamo anche nell'Apocalisse di San Giovanni, che conclude proprio il brano, lo useremo anche noi stasera come preghiera finale dopo i vostri interventi. È un tema ricorrente davvero negli scritti degli Apostoli. Vi leggo dalla seconda lettera di Pietro un brano molto significativo. Dice Pietro: una cosa non dovete perdere di vista, carissimi, davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere le sue promesse, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. E dopo questo brano di Pietro mi piace ricordare anche un brano di Paolo che, scrivendo ai cristiani di Tessalonica, dice: voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Ecco, da qui sgorga l'impegno di una vita cristiana che sia già preparazione alla realtà finale. Bene, abbiamo direi affrontato quindi questo tema che io ho detto all'inizio, è quello fondamentale, sapere guardate, lo dico in maniera abbastanza forte, quando un papà e una mamma mettono al mondo un bel bambino, ma volete che non si domandino se hanno procreato un condannato a morte o un condannato a vita? Se noi fossimo privi della fede cristiana, potremmo fare tutti gli auguri che viva 100 anni, 200 anni, quello che volete, sarebbe un condannato a morte. Ma invece nella fede cristiana noi sappiamo che dopo aver procreato fisicamente quel bimbo, nel momento in cui viene battezzato, quello vivrà per sempre, ma con il suo corpo, non solo con la sua anima. Quindi questa è la grande speranza cristiana, questo è il contenuto del capitolo 7 della Lumen Gentium, che ho cercato, forse con parole troppo povere, di illustrarvi. Io adesso lascerei che ognuno di voi possa, se vuole, chiamare la regia per poter intervenire.
Ora Don Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria, 031 610 610. Vi preghiamo a dire il vostro nome e la località da cui chiamate. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera padre.
Buonasera.
Fare una domanda.
Mi può dire come si chiama e dove abita?
Telefono da Milano, chiamo Maria.
Maria, molto bene Maria, mi dica.
Volevo dire questo. Quando una persona ha sofferenze molto forti e fastidiose da parecchio tempo, può pregare il Signore, può pregare Dio di mandare la morte?
Maria, io penso proprio di sì, non nel senso di una fuga, ma proprio nel senso di avere la speranza che questa nostra vita terrena in fondo non deve durare all'infinito. Io direi con una sottolineatura che ci ha insegnato Gesù nell'Orto degli Ulivi, che ogni nostra preghiera deve terminare con una frase importante: Signore, sia fatta la tua volontà. E questo è l'atteggiamento dentro al quale io poi posso chiedere liberamente al Signore di porre termine anche alla sofferenza che mi sta schiacciando e davanti alla quale magari non so neanche se riuscirò a resistere, per non cadere nella disperazione. Quindi capisci che la delicatezza di questa mia risposta è proprio che noi non vogliamo imporre al Signore la nostra volontà, ma dall'altra parte ci affidiamo a Lui che è Padre buono, ma esprimendogli con molta chiarezza che il dolore che stiamo provando magari da anni, conosco anch'io delle situazioni veramente terribili, dove io insegno, ecco, innanzitutto a unirsi alla sofferenza di Cristo, quindi trasformare quella che potrebbe essere semplicemente un dolore umano in una partecipazione alla passione redentrice del Signore. Questa è forse l'Eucaristia più viva della nostra esistenza. Poi pur rimanendo nella piena, direi, in pieno affidamento fiducioso nelle braccia del Padre, di chiedere anche la liberazione da una prova così dura, soprattutto quando questa nostra morte non è di nocumento a nessun altro e non priviamo nessun altro di eventuali situazioni di cui avrebbe bisogno. Auguriamoci Maria che il Signore, vedi, ci sono proprio delle preghiere per chiedere al Signore di fare una buona morte, auguriamoci, ecco, di non trovarci in situazioni così difficili, così dolorose, ma aiutiamo i fratelli e le sorelle che invece devono affrontare situazioni di questo genere. Grazie Maria. Pronto?
Pronto? Buonasera padre, sono Anna e chiamo da Taranto. Vorrei fare
Vorrei fare
una domanda che a volte temo fare queste domande. Sono dei miei pensieri, senza arroganza, con tutta umiltà. Volevo farle una domanda riguardo alle messe dei morti. Cioè mi sembra strano se uno, diciamo, c'ha chi lo ricorda o chi ha i soldi per far dire le messe. Cioè dico, non basta che Gesù dice chiunque crede in me sarà salvato, oppure metterlo già nel calice dell'Eucaristia, il defunto, questa cosa, perché a volte sono rimasta scandalizzata quando sono andata magari ai santuari e vedevo persone che pagavano le messe, gli davano come se gli davano, che sai, avevano pagato quella messa per quella persona, magari si pagava, questa cosa mi, senza arroganza e con tutta umiltà, volevo una sua risposta.
Bravissima, hai fatto bene a fare questa domanda, perché sono convinto che la stanno pensando in molti. E anzitutto io direi, mettiamo un primo passo ben chiaro, i sacramenti non si pagano, assolutamente, però ai sacramenti si partecipa. Ecco, purtroppo abbiamo ridotto la partecipazione alla moneta. La partecipazione è vera partecipazione, ti voglio raccontare perché così è più chiaro. Ricordo a Ravenna, a Santa Apollinare in classe, questa basilica antichissima, tu entri e c'è un primo altare, no? È un tavolo dove la gente che arrivava a messa a celebrare l'Eucaristia portava i beni che la natura aveva prodotto con il loro lavoro. Chi portava un pesce, visto che è una zona ricca di pesce, chi portava dell'olio, chi portava le uova, chi portava il pane, e lo mettevano su questo primo tavolo. Poi entravano nella sala della celebrazione dove c'era il vero altare. Al momento dopo la parola di Dio, al momento dell'offertorio, i diaconi prelevavano da quel tavolo un po' di pane, un po' di vino, lo portavano sull'altare principale dove il presidente, il vescovo penso, celebrava l'Eucaristia e poi distribuiva la comunione ai presenti. All'uscita tutti potevano prendere da quel tavolo quello che necessitava la loro vita. Che bello! Non è passato il sagrestano con la cesta in mano a prendere i soldi, ma è la gente che ha compreso che essere una comunità vuol dire condividere anche i beni nel limite del possibile. Allora l'Eucaristia è partecipata anche dalla tua offerta. Poi, sai, se oggi la gente mi viene in chiesa col pesce, con l'olio, con le uova, le cose mi si complica. Allora, vedi, è un avvilimento, secondo me, non è bello. E passa il sagrestano, chi per esso, insomma, a raccogliere delle offerte. Ma il vero significato è la tua partecipazione. Ecco, adesso veniamo alla tua domanda. È chiaro che io voglio ricordare i miei defunti e partecipo all'Eucaristia. E voglio fare un gesto di partecipazione. Allora, quell'offerta dovrebbe essere non, come dire, io ti do dei soldi e tu mi dici la messa. No, no, io chiedo di pregare per i miei defunti e partecipo anch'io a questo sacrificio con qualcosa di mio. E volesse il cielo che invece di essere soldi fossero ore di lavoro, di volontariato, di vita. Poi voglio essere molto coi piedi per terra. Queste offerte molte volte diventano un grande aiuto alla vita parrocchiale, vuoi del parroco che deve vivere anche lui e vuoi anche della Caritas parrocchiale che aiuta tante persone. Io ho fatto il parroco 10 anni e ti posso assicurare che non sono quelli i soldi su cui noi speculavamo, al contrario, erano proprio per i poveri o per le missioni. E in particolare io non ho mai rifiutato la celebrazione o il ricordo di un defunto, a prescindere assolutamente da qualunque commercio di soldi. Allora vedi che il problema è interiore, interiore sia nell'offerente sia nel sacerdote, e peccati ed errori potrebbero esserci nel cuore dell'offerente e nel cuore del sacerdote. Non per niente nei secoli ci sono stati anche casi di pagare le cose sacre. Lutero si era molto arrabbiato su questa cosa, tanto da decidere una spaccatura nella Chiesa. Quindi sento che la tua domanda coglie davvero la delicatezza profonda di avere un rapporto non commerciale con i sacramenti, e quindi ti ringrazio molto. Ciao Anna. Pronto?
Sì, pronto, buonasera, sono Giuseppe, chiamo dalla provincia di Sant'Agostino, Ferrara. Avevo bisogno di porre questa domanda perché riguardo all'ultima parte del suo intervento, molto edificante, sulla vita eterna e quindi sulla possibilità di acquistarla, mi volevo soffermare su una cosa importante, nel senso, la domanda sostanziale è questa, volevo fare una piccola premessa. La premessa è questa, ricordando appunto l'ultima messa domenica l'altra, secondo il rito romano, quindi in cui proprio nell'Apocalisse di Giovanni si fa vedere questa figura di queste persone, queste che vengono, diciamo così, poste davanti all'agnello di Dio con vesti lavate dal suo sangue, quindi in ricordo appunto del sacramento, appunto della confessione, della possibilità di riscattare, quindi di diciamo essere perdonati. Guardando anche a Gesù Cristo che insegna ai suoi stessi apostoli di perdonare tutte le volte che verrà chiesto instancabilmente, e soprattutto guardando anche a quella parte del Vangelo in cui sostanzialmente Gesù fa riferimento, se non ricordo male Luca, dovrebbe essere Luca il capitolo 18, dove dice praticamente espressamente: anche se voi avrete mangiato la mia messa non vi riconosco, ci chiamerà operatori di iniquità. Sicuramente riferimento anche al fatto che saremo giudicati sulle nostre opere di carità, più che, diciamo così, sulla squisita e mera, diciamo così, osservanza dei sacramenti. Questa premessa l'ho fatta solo per chiedere questo: se una persona, benché sia una persona caritatevole, benché sia una persona degna, diciamo, di ogni attenzione da parte del Signore, dovesse morire in peccato mortale, non avendo la possibilità di ricevere l'Eucarestia, riguardo alla possibilità, quindi, ripeto, di essere poi ammesso alla vita eterna, quindi di trasfigurare come Gesù sul Tabor e quindi acquistare un corpo glorioso, ci sarebbero dei problemi? Perché comunque i sacramenti sono cose serie. Questa era la mia domanda.
Giuseppe, io passo la domanda per competenza al Padre Eterno, perché nel mio ufficio non possiamo dare risposte di questo tipo, no, a parte lo scherzo. Tu hai usato un'espressione talmente tecnica e precisa per cui la risposta è un no. Cioè, se una persona muore in peccato mortale è separata dall'amore di Dio, non, poi lui faccia quello che vuole, è lui il padrone di tutto. Però voglio dire, tu hai usato una terminologia talmente secca che è difficile anche realizzarla nella vita concreta. Cioè, nessuno di noi deve sentirsi pronto, nessuno di noi è libero da imperfezioni, da peccati, da momenti terribili anche forse di sfiducia o di paura o di allontanamento da Dio. Quindi ben venga quello che tu hai detto all'inizio, la bellezza del perdono, dei sacramenti, del sangue di Cristo che ci purifica. Ecco, poi auguriamoci che nel momento della morte il Signore ci dia quella possibilità di entrare nel suo abbraccio con la coscienza del suo amore che perdona. Nella letteratura stessa, sto pensando a Dante in questo momento, è ricca, no, di questa idea di una lacrima finale che ti salva, ma non è la lacrima finale che ti salva, è l'amore misericordioso del Signore, che tra l'altro nelle sue promesse tutte le volte lo promette, che chi ha devozione al Sacro Cuore, quindi all'amore misericordioso di Gesù, verrà assistito in punto di morte perché non abbia a trovarsi in una situazione di peccato e abbia il tempo di pentirsi e di rivolgersi al Signore. Io vivo di questa profonda speranza serena che il Signore non è un cacciatore che sta aspettando la selvaggina per sparargli. Al contrario, ha dato la sua vita per noi, vuoi che non ci dia tutto il resto? Bene, il tempo è purtroppo trascorso, non posso più accettare altre domande, ma concludo con un brano finale di preghiera, e ho scelto di pregare con la parola di Dio. E proprio come ha suggerito anche Giuseppe, vado sull'Apocalisse, il capitolo finale dell'Apocalisse, l'ultimo brano, perché poi l'Apocalisse è proprio il libro delle cose ultime, e quindi mi pare nella logica di questa trasmissione. Prima di leggere il brano voglio ricordarvi che oggi è il 24 di aprile, mancano pochi giorni all'inizio del mese di maggio in cui ci mettiamo sotto la protezione di Maria, e per me che sono salesiano il 24 richiamo Maria Ausiliatrice, quindi oggi noi cominciamo il mese mariano di Maria Ausiliatrice. Voglio mettere me e voi sotto la sua protezione. Ecco allora il brano dell'Apocalisse. Allora io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano spariti e il mare non c'era più. E vidi venire dal cielo, da parte di Dio, la santa città, la nuova Gerusalemme, ornata come una sposa pronta per andare incontro allo sposo. Una voce forte che veniva dal trono esclamò: «Ecco l'abitazione di Dio tra gli uomini, essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio con loro. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. La morte non ci sarà più, non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre». Allora Dio dal suo trono disse: «Ora faccio nuova ogni cosa». Poi mi disse: «Scrivi, perché ciò che dico è vero e degno di essere creduto». E aggiunse: «È fatto. Io sono l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. A chi ha sete io darò gratuitamente l'acqua della vita. Ai vincitori toccherà questa parte dei beni. Io sarò loro Dio ed essi saranno miei figli. Beati quelli che lavano i loro abiti nel sangue dell'agnello. Essi potranno cogliere i frutti dell'albero che dà la vita e potranno entrare nella città di Dio attraverso le sue porte. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo a portarvi questo messaggio per le chiese. Io sono il germoglio e la discendenza di Davide, la splendida stella del mattino. Lo spirito e la sposa dell'agnello dicono: vieni. Chi ascolta queste cose dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole l'acqua che dà la vita ne beva gratuitamente. Gesù conferma la verità di questo messaggio e dice: sì, sto per venire. Amen. Vieni, Signore Gesù.
Termina il collegamento dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Grazie Don Ferdinando e voi cari ascoltatori che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento con Don Ferdinando Colombo, quarto mercoledì del mese, sarà il 22 maggio alle ore 15.45. Da Bologna un cordiale saluto con l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.